i popoli della mezzaluna fertile. Pensate che è presente addirittura nella mitologia dei popoli originari dell'America Latina. L'autore sacro qui in che modo lo usa? Prima di tutto per esprimere l'angoscia profonda che piomba addosso all'umanità quando succedono fatti che non riesce a dominare. Anche noi abbiamo fatti che non riusciamo a dominare, però finché non è arrivato il Covid-19, tendevamo tutti a non prendere in considerazione queste cose. La prima parte del racconto, quindi fino al versetto 23 del capitolo settimo, vuole raccontarci proprio questo. Tenendo conto che tra noi ci sono persone che hanno già partecipato all'incontro precedente e ci sono persone nuove, credo valga la spesa di fermarci almeno sul numero 5. Roberto, se riesci a metterlo in evidenza, così ci sarà chi lo legge, ma ci abbiamo anche la possibilità di vederlo rappresentato davanti a noi. Sono esattamente i versetti che vedete adesso. Madre Franca, già che c'è e che la sua voce è bella, limpida e chiara, le dispiacerebbe prendere il testo? Ce l'ha sullo schermo davanti a lei? Perfetto. Allora, accende il microfono, lo spegniamo tutti, cioè voi l'avete tutti spento, lo spengo anch'io e ascoltiamo il testo. Vi dico subito, prima che Sor Franca legga, che leggere, ascoltare è già entrare in un clima di preghiera, ma questo ci ritorneremo. A me interessa adesso che mentre la sorella legge, tutti noi cerchiamo di raccogliere un momento noi stessi. Siamo alla fine di una settimana, siamo alla fine di un periodo intenso di vita, di lavoro e anche un periodo frastornante. Però siamo qui per dire, Signore, vorrei ascoltare la tua parola. Bene, ascoltiamola. Sorella, va?
Sì. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere, e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca.
Grazie sorella. Prima di togliere il testo, Robby, per favore tutti riflettiamo sui versetti 21-23. Perì ogni essere vivente. Quanto era sulla terra asciutta, morì. Essi, cioè tutti gli esseri viventi, furono cancellati dalla terra. Queste tre frasi a noi sembrano un racconto lineare, grazie, sì, sottolinearli ne vale veramente la spesa. Sono molto di più. Prima di andare a vedere la figura di Noè che rimane, prendiamo coscienza che l'autore sacro, pur utilizzando un testo che non è suo, e tuttavia ci mette del suo, e ci mette che nella terra spariscono tutti gli esseri viventi, che la terra ritorna in forme, che le acque ricoprono la terra. Se qualcuno ci riflette, si accorgerà che qui ci sono due degli aspetti del caos primitivo. I primi due versetti del libro della Genesi, quelli che danno inizio al racconto del primo capitolo, recitano in questo modo. Scusate, arrivo, Eccoci. In principio Dio creò il cielo e la terra, e questo è il primo versetto. A noi interessa il secondo. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso. Non ci sono le tenebre, ma tutto il resto della situazione caotica iniziale c'è di nuovo. Cosa vuol dirci l'autore sacro? Non tanto che i peccati mandano la terra nel caos. Questa è la lettura che facevamo fino a ieri. Oggi ci rendiamo conto che c'è una lettura molto più, come posso dire, corretta. Sì, credo che sia l'aggettivo giusto. L'autore sacro ha il coraggio di andare a vedere l'angoscia umana e di dirci che questa angoscia piglia l'umanità intera perché per le cause più diverse l'umanità ripiomba nel caos. L'umanità è incapace a dominare quello che le succede. L'umanità rischia di essere cancellata dalla terra. Vi prego, non è facile per noi. Noi stiamo vivendo dalla fine di febbraio una situazione che ci sballotta come quando nella lavatrice insieme ai panni, che ne so, ci si trova una moneta da 2 euro, una molletta, più la lavatrice va avanti e più questo corpo estraneo, perché non è un panno da lavare, sballotta avanti e indietro. Ecco, io vi prego, e se vi viene da dire ma che accidenti vuol dirci la Bibbia, la prima cosa che vuole dirci è questo: è faticosissimo per l'umanità andare a vedere da vicino le situazioni che non le piacciono, le realtà che lo fanno soffrire, quello che non capisce, quello che non tiene in mano. In questo testo, tuttavia, c'è una grandissima novità. È l'ultima parte del versetto che abbiamo ancora sullo schermo. E rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Questo testo, rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca, diventa importante perché introduce la seconda parte che inizia dal numero 6 in poi. Roby, puoi metterci il numero 6? Il numero 6, eccolo qua. Il titolo è soprattutto Dio si ricorda di Noè, ma il numero 6 è il ritirarsi delle acque del diluvio. Ascoltiamone ancora il testo, madre lo legge?
Sì. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.
Grazie sorella. Ovviamente il verso centrale è il primo del capitolo 8 e nel nostro testo è messo molto in evidenza. Vedete che è in eretto. I numeri sono assolutamente simboli. Per esempio 150 è un tempo limitato e delimitato che ci fa capire che per quanto le nostre disgrazie, chiamiamole così, i nostri flagelli, non sfuggono mai dalle mani di Dio. E questo è una novità enorme. Mentre finora abbiamo trovato un racconto che in buona parte l'autore sacro ha scopiazzato, qui adesso ci mette del suo. E che cos'è il suo? Dio si ricordò di Noè. Dio fece passare un vento sulla terra, le acque si abbassarono. Se vi ricordate, al secondo versetto del primo capitolo della Genesi, avevamo visto il caos, però l'ultima parte era e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Un vento Dio fece passare sulla terra e le acque si abbassarono. Ve lo ripeto fino al punto di annoiarvi. Qui siamo davanti a un testo di teologia narrativa. Se avessimo il tempo, se per esempio Don Pio non fosse stato un imbranato per cui è entrato in comunicazione con gli altri con più di 20 minuti di ritardo, frase per frase potremmo spiegarla, ma non è il momento. Io tengo presente che siamo alla sera del venerdì, tengo presente che per molte persone deve essere stato un impegno e una fatica vera ritagliare, consacrare questo tempo all'ascolto della parola. Quindi a me interessa darvi l'essenziale, e l'essenziale è questo: Dio si ricorda e Dio fa passare un vento sulla terra. Qualcuno di voi ricorda che cosa Gesù dirà a Nicodemo dello Spirito? Il vento soffia dove vuole e non sai di dove venga e dove vada. Tu ne senti la voce. Mi direte, ma c'è un collegamento? Ma certo. È come un anziano che non ha tantissima cultura e deve raccontare qualcosa che chi lo ascolta non ha mai visto. Mi è già capitato di dirvi che quando ero bambino ogni tanto mi rifugiavo dal calzolaio del quartiere. Entravo nel negozio, c'era uno sgabello alla mia altezza perché avevo 4-5 anni, mi sedevo lì, lo stavo a guardare. Lui per un po' aveva la bocca impegnata con i chiodini da mettere sulle suole che, delle scarpe che risuolava. Intanto si preparava lì, allora non capivo, l'ho capito dopo. Poi a un certo punto si levava i chiodini dalla bocca e cominciava a raccontarmi la prima guerra mondiale. Eravamo più o meno negli anni 54-56. Era finita la prima guerra, la seconda guerra mondiale da una decina d'anni. Lui non mi raccontava quella, mi raccontava la prima. E io un po' alla volta avevo imparato ad ascoltare. Non c'era bisogno che lo interrompessi per dirgli si è dimenticato qualcosa, per il semplice fatto che ogni racconto non era mai uguale al precedente. Lui si era fatto tutta la prima guerra mondiale come alpino. Adesso, a distanza di decenni, anzi decenni a dir poco, ma comunque a distanza di anni, 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 non mi ricordo il racconto, però ricordo che captava la mia attenzione e, allora non potevo capirlo, mi insegnava ad ascoltare. Non mi rimproverava mai, ero un bambino abbastanza vivace. Però lui riusciva un po' alla volta a captare la mia attenzione, là non potevo saperlo, ma stavo imparando cosa volesse dire sentire un racconto. Ecco, amiche, amici miei, vorrei dirvi, riprendete poi questo racconto. Questo racconto però al centro c'ha quel Dio si ricorda di Noè. Andiamo avanti, dal 6 passiamo al 7, Roby. Eccolo, il prosciugarsi della terra. Adesso Madre Franca ce lo leggerà, però vi prego, guardate la progressione del racconto. Poi qui c'è l'intervento di Noè, vi ricordate, prima fa uscire una colomba. La colomba ritorna, dopo 7 giorni fa uscire di nuovo la colomba e la colomba ritorna con una tenera foglia di ulivo nel becco. C'è tanta poesia. Mentre la prima parte è scopiazzata alla grande, la seconda qui c'è veramente il narratore di razza. Il racconto ci dice questo lento recupero di noi smarriti davanti ad una speranza. Ascoltiamo il testo letto da Madre Franca.
Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo e uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo. Ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca. E la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Mosè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata.
Avrete notato il versetto 13, prima va bene, c'è il corvo che va e viene e poi scompare, c'è la colomba che la prima volta torna e la seconda torna portando una tenera foglia di ulivo. Dopo altri 7 giorni, e a far due calcoli passano le settimane, Noè lascia andare la colomba ed essa non torna più. Il versetto 13 sparacchia lì una serie di numeri che a noi viene da dirci: ma che senso hanno? L'importante è la seconda parte del versetto 13. Il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Che cosa vuol dire? Ricomincia la storia dell'umanità. Vedete come il testo, in un racconto che, lo ripeto, posso benissimo paragonare al mio vecchio calzolaio di quando ero bambino. Il racconto usa tutte le piccole possibilità che ha. E al centro però c'è questa figura di Noè. È Dio che manda il vento che un po' alla volta prosciuga le acque e incanala le acque nei loro luoghi naturali che sono il mare, i fiumi e i laghi. È Noè che è testimone di tutto questo. Ed ecco al versetto 14, nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. In questo racconto, che è avvincente sì, ma che con la nostra mentalità di occidentali ci domandiamo, ma a che serve questa descrizione? Lo ripeto, frase per frase sarebbe da riprendere. Però la realtà di fondo ve la dico in una battuta. Il lento svolgersi del racconto ci dice che nelle angosce peggiori dell'umanità Dio si ricorda di noi e lentissimamente le situazioni di angoscia, di dolore svelano qualcosa di nuovo. Guardate che è di un coraggio da far paura. Noi non riusciamo, neppure scomodando tutta la nostra esperienza di fede, ad accogliere con le nostre sole forze questa prospettiva. Ci sono i disastri, ci sono i flagelli, c'è l'esperienza del caos, c'è apparentemente il distruggersi della storia, il perire di tutto e di tutti. Poi Dio si ricorda, Dio manda un vento che prosciuga le acque e lentamente, con il contributo di Noè, quindi anche con il nostro contributo, la vita ricomincia. Roby, ci metti l'ottavo testo, per favore. Ecco che Dio ritorna in campo. Notate, Dio ordina a Noè. Ascoltiamo il racconto. Madre, legge.
Sì. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali di ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca.
Vi chiedo scusa, credevo di averlo acceso, ripeto. Intanto c'è quest'ordine di Dio. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca. Amici miei, se volete trovare un'indicazione operativa immediata, è questa: esci dall'arca. Cioè, fidandoti di me, prepara il futuro. Avrete notato come invece Le reazioni più immediate sono di scontro, di lite fra noi, di rimpallo di responsabilità, è colpa tua, no, è colpa dell'altro. Esci dall'arca, tu e i tuoi, ma non solo, tutti gli esseri che hai con te. E notate, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Vi ricorderete che ai racconti della creazione, questo è l'ordine che Dio aveva dato ai progenitori. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Qui viene detto a Noè, considera gli animali che sono saliti con te sull'arca e che ora fai uscire, che anche loro hanno la tua stessa missione, cioè la missione di la missione affidata dal racconto precedente dei capitoli 1 e 2 della Genesi, affidata all'umanità. Sapeste quanto siamo lontani dal renderci conto che l'intero pianeta, ce lo diceva già San Paolo, no? La terra tutta geme e soffre come la donna nelle doglie del parto. Là Paolo non dice l'umanità, la terra tutta. E guardate come Paolo cita bene la Genesi, ma c'è di più. Se prendete il versetto, a proposito, il ripetere dei figli, delle moglie, delle mogli, dei figli, è proprio lo stupore, la meraviglia, la sorpresa. Al versetto 19 c'è di più, secondo le loro specie. A noi sembra un inciso che vagamente ci ricorda qualcosa. Se noi andiamo a vedere bene i racconti dei primi due capitoli, ci accorgiamo che questa frase è ripetuta e ripetuta in quel racconto della creazione. Tra l'altro, quel racconto non vuole essere un racconto che risponda alla domanda da dove viene tutto ciò che esiste. Non è nella mentalità dell'autore sacro, che è un ebreo e che ha un vero genio storico, ma non ha nessun genio speculativo. Là, l'autore sacro ci vuol dire Dio è in perfetta armonia con tutto ciò che esiste e con tutti gli animali secondo la loro specie. Qui, dopo il caos del diluvio, per cui le acque hanno ucciso ogni vita e hanno ricoperto ogni terra, qui direi la casa comune è rinnovata. Capite perché le denunce, peraltro giuste e sacrosante, della Thunberg per noi credenti devono essere assunte in un modo diverso dalla drammaticità, pur essendoci questa drammaticità, vi prego, cerco di pesare le mie parole stasera perché altre volte non sono stato preciso e ringrazio chi me l'ha fatto notare. La drammaticità c'è, ma impegnandoci perché il disastro che sta incombendo sul pianeta venga fermato, per il credente, pur e dovendosi impegnare fino in fondo, per il credente c'è molto di più. C'è Dio che si ricorda di Noè. C'è l'intero creato che si rinnova nel primo giorno del primo mese del nuovo anno. Se non ricordo male, Noè aveva 601 anni a noi non interessa in questo momento cosa voglia dire, ma è ricominciare. E qui secondo la loro specie. E tutto perché Dio manda un vento che prosciuga le acque. Andiamo al quadro 9. Ecco, qua il testo trova ancora l'intervento di Dio. Prima ascoltiamolo, poi cerchiamo di capirlo.
Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: «Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Ne colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno».
Permettete che vi giri un po' il racconto. Noè esce dall'arca, edifica un altare al Signore e li offre, e su quell'altare offre in olocausti al Signore ogni sorta di animali puri, di uccelli puri, eccetera. Li offre per ringraziarlo. Noè sente la gratitudine di Dio che non lo ha abbandonato e si è ricordato di lui. Noè avverte il ricominciare della storia umana, che non è una storia che ci porta a Ramengo, è una storia tenuta nelle mani di Dio. La risposta, notate, è: Noè offre olocausti di ringraziamento. La reazione di Dio: intanto odorò il profumo gradito. Boh, dal nostro punto di vista il profumo è semplicemente il fumo degli animali bruciati. Olocausto vuol dire questo, olos in greco vuol dire tutto, causti dal verbo cauterizzare, eccetera, bruciare. Me lo dite che profumo gradito arriva in alto con le carni bruciate sul fuoco? Eppure l'autore sacro sta facendo uno dei racconti più belli, ve lo traduco. Il Signore vede e odora il fumo che si alza e fa questo ragionamento: quanto è balorda l'umanità. Se non vigilassi su di essa, ogni intento del cuore umano è incline al male e l'umanità porterebbe la casa comune nel caos. E il caos, ve lo ripeto, è la terra informe sott'acqua, è l'acqua che tutto ricopre ed è la vita che è sparita. So io che cosa farò, è sempre Dio che parla. Ovviamente il racconto ci dice: non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, e non può dire altro, perché nel mondo antico Dio è il difensore del bene ed è il giudice che sanziona, punisce, castiga il male. Ritorniamo al discorso tradotto per noi: quanto è stupida l'umanità. Pur essendo chiamata da me ad un destino splendido, meraviglioso, glorioso, e però ha inclinazioni che la portano a distruggere se stessa e la casa comune. So io quel che farò. Io mi piglio un impegno direttamente. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Verrebbe da dire: ma perché questo si è interrotto? Sì, capiamo che il diluvio che tutto ricopre ferma la storia, ferma la vita della casa comune. Ascoltiamo ancora l'ultimo quadro, il decimo, e poi tiriamo qualche conclusione. Roberto, puoi cambiare? Grazie. Ecco. Sì, vada, sorella, vada.
Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela.
Ecco, questo è il brano conclusivo di tutto il racconto. E dal quadro sesto in poi noi vediamo che il racconto si innalza improvvisamente sopra ogni mito antico.
Intanto, però.
Cosa?
Ce n'è un altro pezzo.
E allora lo lega, ma infatti mi sembrava, per dirgliela tutta. Sorella, lo lega.
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi, con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra.
Finalmente il testo è finito, però quest'ultimo quadro è importantissimo perché? Perché Dio ridà all'umanità, che pure ha definito un momento prima piuttosto corrotta per la sua inclinazione ineliminabile al male, ridà la pienezza della sua missione. Vi accorgerete quante volte, rileggendo il testo, si ripetono le frasi più importanti. Intanto, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, il timore e il terrore di voi. Cioè, io vi affido in pienezza, mi fido ancora di voi. tutti gli animali della terra, tutti gli uccelli del cielo, quanto striscia sul suolo, tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Il versetto 7, siate fecondi, moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Non è difficile recuperare le missioni affidate da Dio nei racconti iniziali. Robby passa al quadro. Qui si parla, il passo nuovo, dal versetto, oh mio, sono un po' orbo, 10, anzi 9 forse. Comunque, quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi. Qui c'è una novità che ci accompagnerà fino alla nuova ed eterna alleanza dell'Apocalisse. E che cos'è questa alleanza? È Dio che ha una fiducia tale nell'uomo per cui non gli fa l'elemosina. Stabilisce con lui un patto. Voi capite che i patti si fanno con le persone o con i popoli di cui si ha stima. Voi sapete che uno dei motivi di grande confusione dell'oggi è che non solo i patti, ma persino le istituzioni create con patti solenni sono messe in discussione. L'OMS, per esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è diventata motivo di scontro. Le stesse Nazioni Unite, nate dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha indubbio vantaggio dei vincitori, ma anche ha un ordine nuovo per l'intero pianeta. Dio stabilisce un'alleanza. Questa alleanza, tra l'altro, questa con Noè, ha una caratteristica che non ritroveremo mai più. È un'alleanza unilaterale, perché è Dio che stabilisce un'alleanza e non chiede in contropartita nulla all'uomo. Prendete l'ultimo versetto prima dei versetti poetici, l'11. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. All'uomo non viene chiesto nulla, se fate caso. Poi ci viene data un'immagine piena di poesia. Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi. E notate, l'alleanza con Noè, gli studiosi la chiamano la alleanza noachica con Noè. Non è solo tra lui, Dio, e gli esseri umani, ma è con ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Ecco il mio arco sulle nubi perché sia segno dell'alleanza, notate, sì tra me e voi, Noè, e il tuo clan, ma tra me e la terra. Vi prego, tenete presente che tutto questo non c'era nei racconti dei primi capitoli. Sto Dio sembra rilanciare chi conosce il gioco del poker a suo rischio e pericolo, perché ha appena detto, mamma mia, l'umanità quanto è stupida, riesce ad essere distruttiva nonostante tutto. Ed ecco il quadro finale sempre. Quindi abbiamo l'alleanza, ma non finisce lì. C'è l'ultima parte. Robby, ce la puoi eccolo qua. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi, che è con ogni essere vivente che vive in ogni carne. Fermiamoci. Vi ricordate come contemplerà l'uomo che prega nella Bibbia Dio? Tu sei stabile come i cieli. Non dice come la terra, perché Anche gli antichi conoscevano i terremoti. Tu sei stabile come i cieli. Poi c'è l'ultima parte. Non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Per favore, andiamo nel testo. Non è vero che non ci sono più le situazioni caotiche. Non è vero che non ci sono più causate dall'uomo o da altre forze le situazioni di dolore, di violenza inenarrabile. Stavo leggendo qualcosa sulla distruzione di Pompei. Per esempio, non avevo mai saputo che si salvano pochissime persone, meno di una decina, credo. Il racconto che i due Angela, ma soprattutto il figlio, credo, Piero è il padre, il figlio non mi ricordo più come si chiami, Alberto, il racconto che fanno della distruzione di Pompei, servendosi di tutte le notizie che si ritrovano nella letteratura antica e che gli studiosi oggi, gli scienziati, riescono a fornire, è un racconto terribile. E però qual è il significato del non ci saranno più le acque per il diluvio? Chi crede in me patirà come tutti gli altri le situazioni incomprensibili, assurde, caotiche, distruttive che la storia via via collezionerà. Ma avranno speranza, tant'è, disse Dio a Noè, questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. E torno a ripeterlo, l'alleanza è l'arcobaleno. Ecco allora che se la prima parte del racconto è preso pari pari da un mito ancestrale proprio della cultura più remota di gran parte dei popoli antichi e soprattutto dei popoli della mezzaluna fertile, la seconda parte, dal quadro sesto al decimo compreso, è una novità totale. La prima ci dice una cosa estremamente scomoda, guarda in faccia le situazioni caotiche, le sofferenze, i disastri, persino le distruzioni. Però per te che credi in me, l'ascolto della parola ti metterà al centro il fatto che, come mi sono ricordato di Noè, così mi ricordo di voi, ma soprattutto metterà al centro un ordine rinnovato, un'umanità che ricomincia. Un Dio che offre alleanza, benedizione e pace. Notate, la pace più grande non è l'assenza di sofferenze, è il ricominciare al di là di ogni caos.